Sai cosa c'è qui?
Cosa c'è qui?
Un confine.
Com'è?
Opa! Mezzo e mezzo. Italia, Slovenia.
Slovenia? E se sbagli?
Non c'è niente. Non c'è niente perché ormai sono unite.
Hai visto? Questo. Hai notato, guarda, che se sbagli dici Slovenia, non succede nulla.
No.
Arriva in
Italia.
Ben ritrovati da Alessandro De Rosa, quest'oggi parliamo di Tutta Vita, questo documentario, primo documentario di Valentina Cenni, che è stato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, con Stefano Bollani, Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, Matteo Mancuso, Cristian Mascetta e Frida Bollani Magoni. Insomma, un documentario che ho avuto modo di vedere, è una produzione Allo Bar con il contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission, e abbiamo il piacere di avere qui al telefono Valentina Cenni, la regista del documentario. Ben trovata, Valentina.
Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
E insomma, siamo abituati a vederti con Stefano Bollani in TV, con quella bellissima trasmissione che è Via dei Matti numero 0, in cui con lui parlate di musica, ospitate musicisti, ed in effetti da un certo punto di vista questo documentario sembra essere una naturale conseguenza dell'incontro con Stefano e di questo mondo di jazzisti, di jazz, di improvvisazione, di intuizione, di creatività che tu vai ad esplorare. Sulla carta poteva diventare quasi un film di Tarantino, penso a The Hateful Eight, Gli odiosi otto, no? Invece qui i protagonisti, tutti non pistoleri ma musicisti e veramente in gamba, beh, creano un sapore, ci portano dietro le quinte della preparazione di un concerto a Gorizia, un concerto di All Star. Com'è nata questa idea?
Ma prima di tutto Tarantino, guarda, è stato un fulmine a ciel sereno, vedi, non l'avrei mai pensato. Guarda, è nato tutto perché io sono sempre stata molto affascinata da come i musicisti jazz vivono la loro musica, vivono la musica. Perché c'è un approccio così libero, privo di pregiudizi, di paure, di muri, diciamo, no? Che a me sembra è sempre stato favoloso, questa libertà, questo stare nelle cose, abbracciando sempre l'imprevisto, no? Perché loro improvvisando, il musicista jazz improvvisando continuamente salta nel buio. Ecco, e questo lo fa con grande divertimento, con grande gioco, con grande gioia. E questo per me è una scuola di vita, insomma, infatti. Io parlo di jazz, ma più che parlare di jazz, cioè il jazz è un modo, è una metafora, ecco, che io uso in questo film per parlare di vita, di amicizia. Sì,
già.
E tanto altro.
È già veramente liberandoci dai codici musicali, cioè questi protagonisti, insomma, questi grandi musicisti hanno, diciamo, l'esperienza, chi più chi meno, perché ci sono anche dei giovani, appunto, tra i nomi che avevo letto, un'esperienza decennale, no? Veramente importante, di condivisione, di pratica della musica. Però tu sei riuscito a cogliere, almeno con la tua camera, che poi non è facile cogliere queste cose con la camera, perché la camera comunque è uno strumento invasivo, no? È diverso un registratore audio, che tu quasi te lo scordi. La telecamera
certamente
crea una maschera di invece si va proprio nel piacere di queste relazioni così fatte di musica, che sono la musica stessa che inizia a comunicare liberamente. Veramente molto toccante quello che si è riuscito a fermare, ma hai notato, hai dovuto dare delle indicazioni a loro su come comportarsi di fronte alla tua camera? Cosa avevi pensato prima e cosa ti sei trovata dopo? Perché sappiamo che un documentario molto spesso nasce nel divenire, insomma, nasce mentre lo fai.
Certo, certo, a differenza di un lungometraggio, di un film di finzione. Sì.
Certo.
Ma prima di tutto l'unica cosa che ho detto a loro è siate voi stessi, che sembra una cosa semplice, ma ovviamente è la più difficile del mondo per tutti quanti noi, no? Essere noi stessi. Ma loro, devo dire, questi musicisti proprio hanno questa libertà nei confronti della musica, e però questa libertà è anche nei confronti di se stessi. Quindi loro sono sempre, almeno nella maggior parte delle volte, in quelle volte che ho visto, io sono proprio a loro agio nella vita, cioè non hanno bisogno di maschera, di mettersi una maschera, per questo sono così genuini, cioè c'è proprio un senso di calore anche. E poi ho la fortuna di conoscerli e di amarli, perché molti sono amici cari, altri li conosco un pochettino di meno, però c'è un rapporto caldo, perché li stimo tantissimo come musicisti e li amo come persone. Cioè, ho scelto insieme a Stefano questi artisti, che però sono appunto anche grandi cuori, grandi anime, perché per me era importante far venire fuori proprio l'aspetto intimo, l'aspetto sentimentale anche del jazz.
Sì.
E devo dire, loro si sono dati tutti moltissimo, con grande generosità.
Cosa direbbe il tuo strumento se potesse parlare?
Che direbbe?
Cosa direbbe?
Direbbe: ma che mi stai facendo fare? Perché poi
poi quel profili leoniani a Antonello Salis, con questo volto così particolare, così scavato, no? Anche poetico, che fa questi effetti con la sua fisarmonica, è davvero molto suggestivo. Si viene in contatto veramente con l'anima dei musicisti, come dicevi, perché ci sono dei momenti in cui sono loro che parlano direttamente in camera. Ma poi fondamentale è l'interazione tra di loro, perché è l'interazione di questa preparazione, di questo concerto. Qualcuno dice all'inizio: non si è mai visto che si stava tutto sto tempo a preparare un concerto di jazz, no?
Sì,
allora non gli era mai capitato. Però di fatto diventa un pretesto per fare una partita a pallone, una spaghettata, e in fondo conoscersi meglio. La relazione, secondo te, quanto è importante nel mondo della musica in questo senso e nel tuo messaggio?
Hai ragione, no, ma è proprio questo il punto, è il farlo insieme, fare musica insieme. Cioè il jazz per me nasce insieme, cioè io musicista ascolto te che stai suonando e posso reagire a te, e quindi creando è veramente incredibile questa cosa, questa loro amicizia anche che c'è, perché da anni, e soprattutto diciamo i più grandi, è da anni che stanno insieme, che suonano insieme. Quindi per loro provare non vuole dire soltanto provare la musica, anzi forse è l'ultima cosa che fanno, perché prima viene proprio il rapporto, viene proprio l'incontro di anime, insomma, no?
Sì.
E questo sì, e questo è un po' il punto, cioè è un racconto più che appunto sulla musica, sul jazz, ma è sull'amicizia.
Ti ricordi quando facevi i video da piccola col jazz? Cantavi il jazz?
Cantavo il
jazz,
era un jazz un po' a modo mio però.
Cioè, beh, tu buttavi le mani a caso sul piano e facevi jazz.
Sì, perché imitavo te.
Grazie.
Perché tu facevi tutti questi accordi un po' dissonanti, no? Un po' queste cose strane. Cioè, tipo, tu eri... Ti ricordi che mettevi il si e il do messi insieme? Cioè, che sono una nota accanto.
E tu non li metti... Oggi lo fai anche tu, in verità.
Insomma,
no.
Non proprio.
Non sei ancora
jazz.
Io
sono così jazzista. Cioè, se penso adesso che dovrò fare questa canzone greca che dobbiamo fare adesso lunedì, sono un po'.
Che tutta è così in sette ottavi.
È in sette ottavi, sai che non sapevo. Io ho cercato di ascoltarla, di capire in che. Ora ho capito.
Grazie.
Non è difficile. Grazie.
Grazie.
Arrivederci.
Non è difficile.
Buona
giornata. Arrivederci. Non è difficilissimo, però è 3 più 2 più 2. E quindi un po'. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Prova.
1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Ah, vedi, si è già perso.
1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2.
L'amicizia anche di Jobim, che è il vostro cane, tu e di Stefano, che ogni tanto entra in scena, addirittura fa un duetto con Stefano al pianoforte, o meglio Stefano muove le zampe e alla fine però crea qualcosa di molto interessante, ed è un piano d'ascolto che ho trovato non scontato anche questo, perché devo dire c'era questa familiarità anche che emergeva, data probabilmente anche dalla relazione che tu stessa hai con questi musicisti, no? E poi mi è molto colpito i momenti insieme a Frida, tra Stefano e sua figlia Frida, perché sono dei momenti molto toccanti, molto così unici, in cui si capisce che il dialogo tra padre e figlio può essere un dialogo proprio fatto di musica, cioè si può fare musica insieme, come se si fosse spalancata una porta, credo che per chi vedrà questo film, questo documentario, e sarà qualcosa che comunque colpirà, questo darsi all'altro con il linguaggio della musica. È qualcosa di ovvio per chi fa musica, ma non ovvio per chi non la fa, insomma. E quindi penso che è una cosa che colpisce molto da quello
Guarda,
che emerge.
Guarda, loro lo fanno naturalmente, lo fanno proprio naturalmente. Stefano e Frida, essendo padre e figlia, riescono anche loro a comunicare in un attimo e non soltanto con le parole, no? Quindi, come dici tu, c'è un momento dove loro si sono messi al piano, ma è stato tutto improvvisato. E si sono messi al piano perché volevano ricordarsi, perché Stefano voleva ricordare a Frida l'ultimo brano che avrebbero suonato poi al concerto. E lì in quei due minuti, diciamo, di musica e della loro relazione, veramente è come se emergesse qualcosa di estremamente profondo. Mm-hmm. Anche perché inizialmente Frida appunto non conosce il brano, e quindi la vediamo intenta, la vediamo anche a volte quasi preoccupata, poi in un attimo invece, senza parlare, soltanto comunicando attraverso la musica, riesce a sciogliere dei nodi, grazie anche a Stefano, al padre che la conosce, sa come fare, insomma, e alla fine suonano insieme proprio il brano, questo nell'arco di due minuti, come se fosse una vita intera, no? Cioè come se si raccontasse la vita intera di una persona, cioè dalla difficoltà, dal non sapere fino al raggiungimento di qualcosa grazie all'esperienza e all'incontro, no? Yeah. Quindi sì, per me è stato molto toccante, in effetti anche la prima, all'anteprima, alla festa del cinema di Roma, quando è arrivato quel momento, tante persone proprio con le lacrime agli occhi, e alla fine della scena c'è stato proprio un applauso liberatorio, no?
Sì.
Proprio che celebrava questo rapporto d'amore, che lì nella musica, lì in quel contesto, era ancora più forte.
Tu stai tenendo per la vecchiaia.
No, sì, per la vecchiaia, ogni tanto dico, se passa un passerotto sul mio balcone, guarda, avverti tutti che ci vuole ancora un po', però non disperino.
Avranno da mangiare.
Avranno da mangiare, e il sottoscritto ne sarà responsabile.
A proposito di ponti fra culture, voi siete qui, siete per lo più credo triestini o comunque friulani, c'è un modo di dire a Roma che è molto adatto a questa serata, che è quando ci ricapita. Grazie, ciao.
E mo chiamo a fumare,
we'll be right back.
Ti faccio un'ultima domanda proprio tecnica, registica, diciamo così, e anche da sceneggiatrice. Abbiamo capito che molto è nato nell'improvvisazione di quei giorni, ci sono poi dei momenti di approfondimento con le varie identità, Fresu, Rava, via dicendo, Sepe, quindi Roberto Gatto, dei momenti in cui si imitano anche l'uno con l'altro, molto divertenti, ma come hai pensato all'arcata narrativa poi nel montaggio? A un certo punto è emerso qualcosa che ti ha indirizzato in una determinata via, perché poi cosa includere e cosa escludere è sempre il problema del montaggio, insomma, in tutti i documentari.
È veramente complesso, perché poi io ho girato 6 giorni e ho girato continuamente, proprio perché loro erano sempre tutti molto generosi, molto presenti, quindi diciamo li ho seguiti e a volte li ho guidati nel fare alcune cose, no? Nel proporgli alcune cose, però quasi tutto è accaduto lì, cioè, perché a un certo punto volevo essere jazz anch'io e quindi ho un po' usato il loro approccio e questo, devo dire, ha fatto nascere delle cose a cui non avevo proprio pensato, però mi ero data proprio questa possibilità, cioè di scrivere, perché la mia mania, diciamo, di voler controllare, o la paura che non accadesse nulla, no? mi ha portato a scrivere tanto, e poi però lì mi sono veramente lasciata andare insieme a loro, cioè mi sono immersa tra di loro, mi sono proprio fusa con loro. Poi il montaggio è inizialmente Mi sembrava qualcosa di epico, perché sai, c'erano tipo 60 ore, certo. Cioè una cosa incredibile, no? Poi ridurne a una e un quarto, come certo. Tuttora. Poi però a un certo punto c'era, come filo, ho preso, oltre alla loro amicizia, quindi a questo sentimento che c'è d'affetto, d'amore tra di loro, ma anche un po' tutti parlavano sempre di improvvisazione, o la facevano o improvvisavano appunto musicalmente, o appunto nei fornelli cucinando un piatto di pasta tutti insieme, oppure parlavano di improvvisazione. E quindi questo è stato un po' il filo rosso, cioè provare a usare proprio il tema dell'improvvisazione in tutte le sue diramazioni.
Sì, nella chiacchierata che ho fatto con Stefano su Il tempo della stravaganza, il suo libro edito da Mondadori più recente, è venuta un po' fuori la stessa curiosità verso questo mistero, no? Poi effettivamente, che è l'ispirazione, quanto ci portiamo stratificato dalla cultura, dai nostri studi, no? Dentro quel momento che però in un certo modo smetti di essere, di esistere, esisti attraverso quello che si sta trovando insieme, no? Che quel momento della scrittura o anche proprio del suonare insieme, nel caso di Stefano per il libro anche dello scrivere. Ecco, questo senso mi sembra che è lo stesso che stai dicendo tu, questa importanza di parlare di questa alchimia che si instaura momento per momento, e quindi è proprio questo che ci fa apprezzare questa vita, tutta vita. E il primo documentario di Valentina Cenni, che aveva avuto anteprima alla Festa del Cinema di Roma, tantissimi auguri a Valentina Cenni per questo debutto, e speriamo anche di vederlo presto, insomma, nelle latitudini e longitudini svizzere, ecco, ci adopereremo per cercare di portarlo
anch'io,
anche.
Lo spero anch'io.
Va bene Valentina, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie Alessandro, grazie a tutti.
Un abbraccio, ciao.
Un abbraccio.